Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza parliamo di agrumi, queste piante che hanno sicuramente un potere raro, attivano un po' la nostra memoria e anche l'idea del viaggio. Sono freschi, esotici, i loro profumi evocano appunto dei ricordi. Per esempio la fragranza del limone richiama sicuramente il Mediterraneo, l'arancia ci ricorda i mercati affollati e magari anche le mani appiccicose di succo, e il bergamotto invece, con la sua nota un po' elegante, ci trascina in un mondo di tradizioni antiche e distillazioni segrete. Gli agrumi fanno parte di tradizioni culinarie importanti, però anche di segreti di coltivazione. Chi si è cimentato lo sa, non sono poi così facili e necessitano di tante cure. Oggi cercheremo di scoprire da dove arrivano, come nascono, perché sono così diversi tra loro, quali varietà stanno conquistando gli chef e gli appassionati, ma soprattutto come coltivarli anche qui da noi, nei nostri giardini o, perché no, su un semplice balcone. Per farlo abbiamo invitato Valentino Stedler, giardiniere, consulente tecnico. Buongiorno Valentino, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Noi l'abbiamo capito nel tempo, gli agrumi piacciono molto ai nostri ascoltatori, e quando abbiamo trattato i vari argomenti, il rinvaso, la potatura, ci sono arrivate tantissime domande sugli agrumi.
Sì, gli agrumi sicuramente stanno vivendo una nuova primavera, lo vediamo anche nei negozi, anche nella grande distribuzione, l'offerta è sempre massiccia, e noto che la gente, soprattutto se queste piante poi sono cariche di frutta, le vendono in maniera interessante, nel senso che c'è un grande smercio, come parlavamo poc'anzi. Forse quello che manca un pochettino è la diversificazione, nel senso che noto che vengono venduti tantissimi limoni quando effettivamente di agrumi ce ne sono tanti altri e magari anche più appaganti che il limone.
Beh, certo, si va anche un po' per conoscenza, no? Effettivamente ce ne sono molte di varietà, sia magari quest'idea che il limone possa essere in qualche modo più facile, oppure è anche più pratico. Io lo utilizzo parecchio in cucina e quindi pianto qualche cosa che potrebbe anche essermi utile. È vero che gli agrumi sono costituiti anche da tanti ibridi, quindi le persone non sempre li conoscono.
Sì, sono tutti ibridi, se vogliamo, e le piante che ormai noi conosciamo, utilizziamo, acquistiamo, fondamentalmente sono tutti degli ibridi. E provengono, come dicevi, da lontano, provengono dal sud-est asiatico, dalla penisola indocinese, in particolare dall'India, dove venivano coltivati già 4.000 anni fa. Le specie, chiaramente loro non li ibridavano, cioè coltivavano o semplicemente raccoglievano i frutti o quello che era da queste piante, che crescevano in maniera spontanea, cioè quelle erano delle specie, ed erano fondamentalmente tre le specie originarie. Negli ultimi anni i ricercatori hanno fatto delle importanti ricerche per capire un po' la storia dell'evoluzione dell'agrume, perché l'agrume è in grado anche di ibridarsi da solo, addirittura, cioè natura ci si mette con naturalmente insetti, vento e quant'altro, o l'acqua, e naturalmente a partire dai persiani anche l'essere umano ci si è cimentato in maniera molto importante, per vari scopi anche, a ibridare gli agrumi per ottenere poi delle varietà dedite a vari usi e consumi.
Beh, oggi sono coltivate sicuramente un po' in tutto il mondo, soprattutto dove c'è un clima caldo, subtropicale, però nel nostro immaginario tante volte quando si pensa all'agrume, quindi all'arancia, al limone, viene subito in mente la vicina penisola, magari la Sicilia, oppure le zone campane, Capri, Napoli, i limoni, le arance.
Sì, questa è la nostra realtà, perché è vicino a noi. Noi spostandoci andiamo in questi lidi esotici, che se vogliamo così chiamarli, la Sicilia o Capri, la costa amalfitana, dove naturalmente hanno preso piede le culture degli agrumi, Sono stati poi i Romani, già nel primo secolo d.C., che hanno iniziato a piantare gli agrumi, in particolare in Sicilia, il cedro che è uno, diciamo, dei primordiali, che ha poi dato ragione di tutti questi ibridi che ci sono oggi. E i Romani, come detto, nel primo secolo d.C. hanno, diciamo, ottenuto, hanno ricevuto, hanno trovato queste piante dai persiani. Dalla Persia si sono spostati a Cipro, da Cipro alla Grecia, e poi il salto era piccolo dalla Grecia alla Sicilia, che erano comunque, nella storia si sa che i greci sono stati in Sicilia. E poi, per una qualche ragione che non conosciamo, è andato tutto un po' a perdersi. Chissà, magari ci sono stati degli inverni freddi anche in queste latitudini, o semplicemente che era passato di moda, perché sappiamo che tante cose sono poi legate anche alle mode. E poi abbiamo dovuto aspettare il XVI secolo che i portoghesi, grandi navigatori, conquistatori, che hanno navigato tutte le coste del sud-est asiatico, hanno portato, diciamo, in Europa, di nuovo l'agrume. E per via della via della seta, naturalmente, come abbiamo detto prima, si sono, diciamo, spostati anche lì grazie agli arabi, grazie ai crociati. Sono stati portati gli agrumi dapprima, appunto, in Persia, dove i giardinieri persiani sono stati poi i primi a ibridare gli agrumi, proprio perché è diventato un culto, cioè le case signorili venivano addobbate. Si sa che i regnanti della Persia ci tenevano tantissimo ai loro parchi, erano, ma non solo i loro parchi privati, anche i parchi pubblici. Nella cultura persiana sono sempre stati molto addobbati con piante e fiori, cioè ci tenevano tantissimo. Il giardiniere aveva un ruolo molto importante in questa società. E naturalmente avere delle piante, degli ibridi nuovi, era motivo di orgoglio, motivo anche di ricchezza, di accettazione della società, della alta società. Poi abbiamo, diciamo, delle informazioni che i Sumeri nella Mesopotamia coltivavano per lo stesso scopo i cedri e i pomeli. E per finire, come detto, sono poi arrivati nel bacino mediterraneo, dove hanno preso piede soprattutto in Sicilia, in Calabria, il cedro, ecco, la Calabria è la capitale del cedro, e naturalmente la Spagna, il sud della Spagna con gli aranci, e quello che non va dimenticato magari anche Israele coltiva tantissimi agrumi. Ma se guardiamo a livello planetario, il più grande produttore resta sempre la Cina, naturalmente, e il secondo produttore, se non mi sbaglio, è il Brasile, poi arriva gli Stati Uniti America, cioè in Europa siamo veramente molto molto indietro rispetto a certe nazioni per quantità, adesso dico, non per qualità, perché magari da noi l'europeo ha la cultura, cura di più la cultura, diciamo così, non guardiamo tanto la quantità ma guardiamo più la qualità. Difatti in Europa si trovano poi varietà molto interessanti per vari scopi, e poi possiamo arrivare fino a noi, al nostro Ticino, alla nostra realtà, che se vogliamo siamo fortunati perché siamo così a nord e possiamo parlare di agrumi nei nostri giardini. Chi è che può fare? Grazie ai nostri laghi, grazie alle Alpi che ci proteggono verso nord, abbiamo questo clima meraviglioso che ci permette di coltivare non solo gli agrumi ma diverse piante. Vediamo le palme, per esempio, tanto al momento tanto odiate a quanto pare, ma abbiamo questa fortuna di avere comunque una vegetazione subtropicale quasi.
E infatti dicevamo, no, che gli agrumi hanno bisogno di questo clima molto caldo, e in generale gli agrumi non tollerano il gelo, quindi... Sì. Non è così facile comunque coltivarli anche da noi.
È vero, anche se se guardiamo nel nostro piccolo c'è un movimento, un grande fermento, si cominciano piantare agrumi per la produzione, naturalmente con delle varietà selezionate che resistono al grande freddo, e di conseguenza ci sono le possibilità, ci sono varietà che tengono fino a 12 gradi sotto zero, di conseguenza diciamo la parte bassa del cantone stagione si può permettere tranquillamente di piantare gli agrumi anche in giardino. Naturalmente non va dimenticato che se le piante hanno questa resistenza vuol dire che il portainnesto è anche forte, è vigoroso, di conseguenza queste piante saranno poi anche delle piante che si sviluppano e è più difficile tenerle in vaso.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così chi desidera può intervenire da subito. Se volete mandateci i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 1113. Se invece volete chiamare, parlare con Valentino Stedler, ricordo giardiniere e consulente tecnico, per qualsiasi informazione potete telefonarci allo 0848 03 0808. Nel frattempo, Vale, stanno arrivando già tante belle fotografie, non avevo dubbi. Per esempio, Lilli ci manda una foto di una cassetta di pompelmi enorme, bellissimi, e dice: io ho una grandissima pianta di pompelmi sul lago di Lugano, ogni anno pompelmi per tutti i vicini. E c'è questa cassetta enorme. Invece un'altra ascoltatrice ci ha mandato la foto di due giganteschi limoni enormi, alti più della finestra del primo piano, insomma, in vasoni giganteschi.
Sì, mi piace la storia del pompelmo, perché è proprio lì che volevo parare, nel senso che abbiamo iniziato il discorso che noto che il consumatore locale è propenso tanto ad acquistare il limone, forse anche pilotato diciamo dalla grande distribuzione che offre soprattutto questo agrume. Ma per esempio il pompelmo è un agrume che trovo affascinante da una parte, perché fa dei frutti diciamo belli grandi, appariscenti, e se prendiamo il pompelmo rosa non è troppo aspro, e soprattutto il pompelmo viene molto bene, è molto più resistente del limone al freddo, ha una crescita molto più compatta, più bella, più elegante, è una pianta che a me piace tantissimo, anche la foglia è più caratteristica, perché non dimentichiamo, l'agrume ha una storia millenaria, le specie originali avevano delle foglie fatte a tre lobi, gli ibridi hanno diciamo perso questi lobi, è rimasto solo il Poncirus trifoliatus, che è un selvatico che fa dei frutti non commestibili, ma che viene ancora usato oggi come porta innestro, cioè come base per la coltura dei limoni, e tutti gli agrumi appunto hanno perso questa caratteristica molto interessante delle tre foglie. Il pompelmo è l'unico che ha un retaggio di queste tre foglie, e se guardate la foglia, ha una foglia principale grande, ovale come tutti gli agrumi, ma sul picciuolo, sui due lati, ancora due foglioline, che è proprio un retaggio di questo selvatico che è vecchio di 4.000 anni, che aveva questa caratteristica della foglia, che come detto è rimasto solo sul Poncirus.
Ci sono comunque diverse varietà, forse le principali che conosciamo un po' tutti sono arancio, limone, mandarino, pompelmo, cedro e bergamotto, poi ce ne sono altri anche meno conosciuti, pomelo, insomma ce n'è per tutti i gusti.
Sì, ma adesso noi diciamo arancio, ma di aranci ce ne sono a migliaia, probabilmente a decine di migliaia di varietà. Recentemente io ho una amica cliente che ha il pallino degli agrumi, e se ne vede uno nuovo lo acquista, mi ha fatto vedere queste arance striate, che la base è arancione, classico dell'arancio, e poi delle righe in verticale che segue la linea diciamo degli spicchi del frutto, rosso intenso, sono bellissimi da vedere, e la polpa è rosso scura e sono buonissimi. Per quello dico, qualsiasi frutto, qualsiasi pianta che noi prendiamo in mano è sempre un ibrido, anche se è un arancio, anche se è un pompelmo, anche se è un cedro, che il cedro, come detto, è un primordiale, ma di cedri ce ne sono migliaia di varietà. Se prendiamo appunto la storia del cedro, ne abbiamo accennato prima, nella bacino mediterraneo, Calabria è la capitale del cedro. Ci sono dei paesi che praticamente vivono di quello, mi sembra se non mi sbaglio, c'è un paese che si chiama Santa Margherita del Cedro addirittura, dove una volta all'anno c'è la festa del cedro, dove vengono ibridati, dove vengono prodotti delle varietà molto particolari che poi sono ricercati a livello mondiale. Cioè c'è dietro una storia, o tante storie se vogliamo, a questi agrumi. E per finire, quando diciamo varietà o ibridi, ce n'è un'infinità, e ogni regione, ogni nazione se si vuole, che è in grado di produrre, che ha il clima per produrre, chiaramente segue le esigenze del suo mercato. Se magari in Europa si cerca non solo il frutto da mangiare ma anche la pianta ornamentale, magari in altri paesi come gli Stati Uniti d'America è molto più indirizzato alla produzione di massa che viene poi esportata in tutto il mondo, ed è molto meno curato il lato, che so io, di produrre il caviale del limone. Non so se l'avete già visto, sono dei limoni, dei lime lunghi, piccolini, che poi ci sono delle varietà che la buccia resta verde, delle varietà che la buccia diventa rossa scura, e se si spezza, anzi scoppiano quando sono maturi, all'interno c'è il caviale, non ci sono i spicchi, ci sono tutte delle palline di limone, di lime. Cioè, già esteticamente parlando, è bellissimo. Immaginate per i cocktail, per i dessert, mettere per i chef naturalmente. Questi ci sguazzano avere anche la parte dell'occhio, non solo del palato.
Certo. Allora, stanno arrivando diversi messaggi. Qualcuno ci dice: io ho un pompelmo di un metro molto rigoglioso che ho fatto crescere da un seme di pompelmo rosa. Adesso ha 4 anni ma non fa fiori. Cosa devo fare per avere fiori e eventualmente addirittura anche i frutti?
Dunque, la ascoltatrice o ascoltatore adesso
non ce l'ha detto.
Cosa ha fatto? Ha preso un seme. Il seme non riproduce la pianta o il frutto da cui proviene. Il seme porta indietro, porta sul selvatico. Praticamente la pianta che è cresciuta, che sicuramente è rigogliosa, che sicuramente è bella, non porta frutta, magari fa un qualche fiore, magari fa anche un qualche frutto, ma sicuramente non sarà come quello che è stato consumato dove si è stato prelevato questo seme, perché è tornata indietro nel tempo, è andata a prendere il selvatico. Ora questa pianta, che sicuramente è bella e vigorosa, andrebbe innestata. Allora si prende delle marze, cioè dei rami di un agrume che è innestato, che fa frutta, e va innestato, e questa futura pianta poi darà frutta.
È un'operazione che non è così semplice però.
No, non è così semplice, chiaramente queste sono operazioni che fanno i vivaisti, non il giardiniere, perché il giardiniere, ci sono varie professioni all'interno di questo termine molto vago che è il giardiniere. Il vivaista è quello che fa appunto queste operazioni, cioè fa gli innesti, che può essere dalla rosa, che è un innesto di gemma, alla frutta, che è un innesto diciamo a corona o a spacco, fino a un agrume che devo dire una cosa, gli agrumi reagiscono abbastanza bene sull'innesto, è abbastanza garantito diciamo l'attecchimento dell'innesto. Quello che va preso in considerazione che non ci sia una disparità di forza troppo importante tra il porta innesto, cioè il selvatico, e la futura pianta, cioè l'innesto, perché se il porta innesto è troppo forte rischia di prendere il sopravvento. Diciamo, se prendiamo il kumquat per esempio, non so se vi ricordate, il kumquat è stato di moda 15 anni fa, aveva preso proprio piede il kumquat, che è questo mandarino di forma oblunga. Si è un po' persa questa moda, probabilmente proprio per il fatto che l'innesto era molto debole e quasi sempre il porta innesto, cioè il selvatico che c'è sotto, prendeva il sopravvento, cioè praticamente la pianta deperiva e da sotto venivano i rami rigogliosi che però non facevano kumquat.
E tra l'altro nel frattempo il nostro ascoltatore ci ha scritto, e ci ringrazia, anche si chiama Ema, e dice: ma quindi io posso portarla da un vivaista per farmelo innestare?
Io prima di portarla forse telefonerei, ma penso, adesso non so dove si trova questo nostro ascoltatore, se nel Sopraceneri o nel Sottoceneri. So sicuramente che io, essendo del Sopraceneri, ci sono degli indirizzi, per esempio Reto Eisenhut del vivaio Eisenhut, so che lui fa tantissimi innesti su agrumi. Poi c'è una nuova realtà a Sementina che anche loro diciamo si occupano appunto di selezionare varietà resistenti al nostro clima, probabilmente anche loro faranno innesti.
Beh, al di là della telefonata, chiaramente per vedere se la cosa è fattibile, diciamo che siccome il nostro ascoltatore diceva che il suo pompelmo oltretutto è molto rigoglioso, è diventato bello grande, è cresciuto molto, va detto che è proprio una delle problematiche nel senso buono degli agrumi, che arrivati a un certo punto diventano grandi, pesanti, non si riesce più a spostarli tanto e bisogna e non è neanche più possibile cambiare il vaso, no? Quindi adesso vedremo subito con te. Quando li si comprano nei negozi, di solito sono piccolini, bisogna cambiare subito il vaso, poi più o meno ogni 2 anni. Come funziona? Spiegalo tu.
Anche qui dipende tantissimo dal tipo di pianta e dal tipo del vigore della pianta. Le piante più vigorose vanno cambiate, diciamo, ogni 3 anni, e naturalmente il vaso, diciamo, 5 centimetri in più su ogni lato, naturalmente questo vuol dire un diametro di 10 cm in più ogni volta che cambiamo il vaso. Viceversa, le varietà, diciamo, con crescita molto meno vigorosa, come, che so io, il lemonquat, il kumquat, queste piante che restano piccole, queste il vaso lo aumentiamo solo di 5 cm in totale di diametro in più, anche lì probabilmente ogni 3 anni.
Quindi non bisogna fare l'errore che tra l'altro ho fatto io, di dire diventerà grande, quindi prendo già un bel vasone, così sono a posto, ma bisogna proprio cambiarlo gradualmente.
Esatto, ma questo vale per tutte le piante.
Ecco, allora ci sono anche delle persone che ci fanno delle domande che non riguardano necessariamente gli agrumi, e qualcuno ci chiede: io sto esponendo una bougainvillea in veranda, sicura, non avrà probabilmente una vita lunga, oppure posso fare qualche cosa, insomma?
Dunque, stesso discorso come per gli agrumi, per la bougainvillea. Anche nella bougainvillea c'è qualcuno, posso anche dire il nome perché ho avuto la grande fortuna di conoscerlo personalmente, il giardiniere Kerr, Giovanni Kerr, che purtroppo ci ha lasciati. Lui aveva selezionato una varietà di bougainvillea che, sempre partendo dalla glabra sanderiana, l'ha poi chiamata laghi, cioè per intendere i nostri laghi, e non solo i nostri laghi ticinesi, ma anche il lago di Como e il lago di Garda, dove questa bougainvillea sta di fuori. Io ne ho una in giardino da tantissimi anni, prodotta appunto da questo giardiniere, da questo vivaista, e le altre viceversa che noi acquistiamo sono quasi sempre piante che arrivano dal sud Italia, in particolare dalla Sicilia, se non dalla Spagna, ed è la glabra sanderiana originale, e questa fa molto a fatica a sopravvivere da noi, se non che la tiriamo dentro in un locale dove la temperatura non scende sotto lo zero.
Ecco, anche per quello che riguarda gli agrumi, siccome dicevamo hanno bisogno di tanto caldo e non vivono tanto quando le temperature vanno sotto zero, stanno, diciamo, venendo nel nostro mercato degli agrumi molto selezionati, che dovrebbero invece riuscire a sopravvivere al nostro clima, corretto?
Sì, allora è chiaro che la grande distribuzione che vende la massa delle piante in genere non sta a selezionare, non sta a guardare diciamo il pelo nell'uovo, acquista dove riceve, diciamo, delle forniture importanti a prezzi interessanti. Viceversa, delle piccole realtà locali stanno selezionando varietà adatte al nostro clima, adatte al nostro, diciamo, alla nostra regione, piante che resistono fino a meno 12 gradi e anche di più certe, ma diciamo già meno 12 da Bellinzona in giù siamo coperti, e queste piante si potranno piantare tranquillamente all'esterno, in giardino, in terra piena, e non in un vaso che magari è sempre comunque impegnativo spostare, concimare, perché poi queste piante a un certo punto non hanno più nutrimento in questi vasi e bisogna dargli tutto il nutrimento da parte nostra, ed è tanto il nutrimento, perché noi in fondo poi vogliamo la frutta e ne vogliamo tanta, e per creare tutta questa frutta naturalmente ci va un'enormità di concime e di fertilizzante. Stavo appunto dicendo che ci sono queste realtà che stanno producendo naturalmente in numeri veramente ridicoli a confronto alla grande distribuzione, ma molto interessante, perché adagio adagio stanno venendo fuori queste varietà di tutti i tipi, cioè dai mandarini ai limoni, forse limoni un po' meno, ma ai aranci, ai pompelmi, ai pomeli, molto resistenti. Probabilmente, come detto, se sono così resistenti, con ogni probabilità avranno anche dei portainnesta relativamente forti, di conseguenza queste piante diventeranno anche abbastanza grandi, perché non dimentichiamocelo che un arancio piantato in terra piena può tranquillamente superare i 5 metri, cioè è un piccolo albero, diciamocelo.
Certo, e bisogna fare i conti anche con gli alberi che invece si mettono nei vasi, magari anche su un balcone, perché poi potrebbe davvero negli anni buttare tantissimo.
Sì, sicuramente, come detto, se sono piante resistenti, mi immagino che il portainnesto è vigoroso.
Giulia ci dice: buongiorno, io ho l'agrume Mani di Buddha, ti dice qualcosa, lo conosci?
Certo.
Che si è ammalato di non so che cosa, mi sapresti aiutare, consigliare sull'eventuale possibile tentativo di recupero?
Dunque, il grosso problema di questo agrume, che è molto affascinante, deriva dal cedro, e se lo guardiamo bene tutte queste dita delle mani di Buddha, se ce le immaginiamo attaccate insieme, vediamo la dimensione e la forma del cedro. Praticamente è un cedro che è un frutto grande, allungato come una pera, se vogliamo, e questo Mani di Buddha ha tantissimi tentacoli. Il problema di questi tentacoli è che in mezzo a questi tentacoli è un ambiente ideale per il profilarsi della cocciniglia farinosa. Immagino che il problema sia questo, perché è una pianta da una parte abbastanza delicata per il freddo, di conseguenza noi d'inverno le mettiamo in posizioni magari coperte, riparate, e queste sono delle situazioni ideali per la cocciniglia, ma non solo la cocciniglia, e gli agrumi soffrono anche tantissimo del ragnetto rosso, proprio perché noi li mettiamo in zone riparate dove naturalmente questi due parassiti sguazzano. E poi debellarli, in particolare in questo frutto che non ci si arriva, perché in fondo bisogna togliere il frutto per debellare la pianta, ed è peccato togliere il frutto perché è proprio per quello che noi la coltiviamo, però è l'unica soluzione. Se si tratta di cocciniglia che si trova in mezzo al frutto, bisogna appunto togliere la frutta, trattare le piante, soprattutto metterle fuori dove prendono l'acqua piovana, e come abbiamo già detto in altri contesti, la cocciniglia e il ragnetto non sopportano l'acqua piovana, se piove in continuazione, o se noi provochiamo una pioggia, nel senso che ogni sera con la canna dell'acqua gli diamo una bella lavata, questi si stufano e se ne vanno.
Non sono pericolosi questi parassiti per il frutto in sé?
Sì, certo, loro succhiano, il frutto diciamo diventa brutto dove loro succhiano, e se noi non facciamo niente e questi si allargano possono anche uccidere la pianta.
Allora ci ascoltiamo Mario Biondi e poi continuiamo a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Oggi alla consulenza con Valentino Stedler, giardiniere e consulente tecnico, stiamo parlando di agrumi. Ci stanno arrivando tantissime foto meravigliose. Chiaramente, Valentino, alcuni ci mandano le foto per avere ovviamente un consiglio, come Tony che ci ha mandato i suoi limoni piuttosto spessi, un po' grumosi, verdi, intensi, e dice: ma io quando ho comprato questa pianta di limone, che era già di colore verde, d'astro, appunto, quando l'ho comprata la commessa poi mi ha garantito che sarebbero diventati gialli come sulla foto dell'informazione orientativa. In realtà, insomma, adesso, come vediamo, sono ancora verdi, e lui dice: ma diventeranno gialli prima o poi?
Dunque, noi non sappiamo quando Tony ha comprato la sua pianta. La colorazione della buccia degli agrumi avviene solitamente in inverno, quando c'è un calo comunque di temperatura. Io mi ricordo quando ero giovane, e sono andato in vacanza in Kenya, c'erano i mandarini che erano verdi nel parco dell'albergo, e vedevo i ragazzi dello staff che li raccoglievano, e dentro di me mi dicevano: ma perché raccolgono frutta non matura? E poi ce li trovavamo nel buffet, questa frutta completamente verde, ed erano maturi. In Kenya naturalmente non c'è il freddo che poi gli dà la colorazione. Questa colorazione avviene soprattutto quando le piante, quando gli agrumi ricevono un po' di freddo. Adesso non dico gelate, ma dove c'è un calo di temperatura c'è questa reazione alla colorazione della buccia. Adesso io non so se Tony ha comprato questa primavera o se in autunno scorso, e dove l'ha messo durante l'inverno questa pianta, ma probabilmente diventerà gialla.
Invece un altro ascoltatore ci dice: io ho comprato un piccolo limone che presentava già al momento dell'acquisto 5 bei limoni belli grossi, e adesso che l'ho a casa mia da un anno in realtà non ha mai più fatto nemmeno un frutto. Perché?
Dunque, questo è un discorso che facciamo spesso, l'abbiamo fatto in discorso con le orchidee, è un classico. Le piante che noi troviamo in commercio spesso e volentieri sono state forzate ad avere questa fioritura o questa fruttificazione. Quando vediamo queste piccole piante di limone con su dei limoni veramente importanti come dimensione, vuol dire che c'è a monte un lavoro. Il limone, gli agrumi in genere, fanno tanti fiori, e più frutta una pianta deve portare a maturazione, meno saranno grandi. Se noi facciamo una selezione, e che so io, ci sono 100 piccoli limoni sulla pianta, questi limoni non avranno mai la possibilità di diventare grandi, grandi come quando li abbiamo acquistati. Nella produzione sicuramente hanno fatto una cernita, hanno tenuto, che so io, le 10 o le 7 frutti piccolini più belli, e tutti gli altri li hanno tolti, così tutta l'energia è andata in questa poca frutta. In più naturalmente sono stati concimati, ma concimati non con prodotti naturali organici, ma con prodotti chimici, cioè sono stati bombati proprio per far sì che il frutto sia particolarmente bello e invoglia ad acquistare. Ma pensare che poi queste piante, senza un intervento da parte nostra particolareggiato, abbiano di nuovo delle frutta di questa dimensione è molto improbabile.
Per cui torneranno probabilmente dei limoni, ma più piccolini, mi sembra.
Sì,
di
diciamo normali, ecco, se posso usare questo termine.
Va detto, tu prima mi spiegavi anche che comunque anche gli agrumi fanno dei fiori, e che a volte vengono tolti perché, insomma, l'energia non si disperda nell'alimentare sia il fiore che il frutto, e quindi se lo scopo è il frutto, a volte vengono tolti i fiori.
Sì, diciamo, sicuramente c'è già una selezione naturale che fa la pianta, perché sovente queste piante di agrumi fanno una marea di fiori, soprattutto l'arancio fa tantissimi fiori per la gioia delle api e dei bombi che adorano questi fiori, e anche per noi è magnifico perché hanno un profumo, soprattutto la mattina e la sera, che è veramente una cosa piacevole avere in giardino. Poi, come detto, c'è una selezione naturale, che perché tutti, già la pianta è cosciente che non li può portare a maturazione. E poi naturalmente possiamo intervenire noi. Se noi abbiamo una pianta che è alta 1,5 metri, calcolando anche il vaso, non possiamo pretendere che porta 150 frutti a maturazione. Se noi riduciamo questi frutti, piccoli frutti, a una trentina, avremo una trentina di frutti, ma sicuramente saranno importanti come dimensione.
Allora, qualcun altro invece ci ha mandato la foto di un limone un po' brullo, non c'è neanche tanta foglia come puoi vedere, e dice: il mio limone, dopo che abbiamo raccolto gli ultimi frutti, ha iniziato a ingiallire e perdere le foglie, ha tanti boccioli, io lo concimo regolarmente, è possibile che gli manchi per esempio del ferro?
Dunque, quello è un altro argomento, quello dei microelementi, che lo accantonerei un attimino e andrei, diciamo, nello specifico su questa pianta che ho visto. No, questa pianta soffre, ma non perché ha una carenza, soffre perché secondo me ha avuto dell'acqua stagnante. E l'agrume è una pianta di per sé molto forte, molto resistente, ma non ama l'acqua stagnante. Se noi sbagliamo con l'innaffiatura o con la tipologia del vaso o del sottovaso o magari addirittura di un coprivaso e danneggiamo le piccole radici, che vengono chiamate avventizie, che sono poi quelle che prendono il nutrimento per la pianta. Se queste sono danneggiate, è chiaro che il nutrimento non arriva alla pianta, e da quello che ho visto dall'immagine è successo questo. Ora bisogna intervenire sulla radice, bisogna fargli un trattamento. Si usa un fungicida specifico, il principio attivo è su base di alluminio, fosetil aluminium, il prodotto si chiama Aliet, si innaffia, e con questi trattamenti se ne fanno almeno 2, se non 3, a, diciamo, distanza di 2-3 settimane, questo prodotto ha questa caratteristica di rigenerare l'apparato radicale e la pianta poi avrà la possibilità di riprendersi. Poi, per quello che concerne viceversa la carenza, sì, gli agrumi, ma in particolare di nuovo il limone, necessita tantissimo dei microelementi. Diciamo, i concimi tradizionali universali si concentrano sui macroelementi, cioè azoto, fosforo e potassio, che sono molto importanti per le piante, ma per gli agrumi i microelementi, e si tratta di ferro, rame, boro, zinco, manganese e quant'altro, sono altrettanti importanti. Purtroppo nei concimi tradizionali questi elementi sono poco considerati e spesso non vanno bene per gli agrumi. È per quello che ci sono poi dei concimi specifici per gli agrumi o per piante mediterranee, perlomeno, dove c'è la presenza di questi microelementi. E poi, se abbiamo un limone, io vi consiglio di acquistare un tonico che è proprio specifico. Sono delle buste che contengono appunto soprattutto il ferro, che a sua volta ha difficoltà a essere assimilato, come peraltro anche noi come esseri umani abbiamo bisogno del ferro, ma assimilare il ferro non è mai facile, ci va un viatico che è il magnesio. Allora, un prodotto che è combinato ferro e magnesio in maniera che la pianta in questo caso è in grado di assimilare. Questi prodotti, che sono sotto forma di polvere, vanno aggiunti non nell'acqua ma in un concime liquido, in un fertilizzante, lasciarlo macerare 24 ore in maniera che si scioglie bene dentro nel concime, e poi usare questo concime liquido come si usa normalmente, la diluizione che è prescritta per questo flacone, e concimare il nostro agrume. A seconda delle dimensioni, del vaso e quanti anni ormai la pianta in questo vaso, la frequenza di queste concimazioni è più frequente. Nei miei agrumi, che ormai non cambio più il vaso da tanti anni perché i vasi sono talmente grandi e non riusciamo più a spostarli, altrimenti io concimo ogni 2 giorni nella stagione, cioè dopo la fioritura, quando ha bisogno di vigore, oltre al concime, diciamo, a lunga durata solido che gli do in primavera, concimo sovente, perché altrimenti queste piante non riuscirebbero a portare a fruttificazione.
Quindi dalla fioritura, come stavi dicendo, in primavera fino poi a autunno inoltrato,
praticamente fino alla raccolta.
Ogni 2 giorni.
Questo lo faccio io perché sono le piante che ormai non hanno più nutrimento dentro nel vaso, è solo radice. È chiaro che se sono ancora piante giovani, dove noi cambiamo il vaso ogni 2 o 3 anni, non è così, basta una volta alla settimana, però una volta alla settimana bisogna farlo.
Allora, la foto successiva che ci è arrivato mostra invece un limone molto bello, molto rigoglioso, con tanti limoni, delle bellissime foglie, e l'ascoltatore o l'ascoltatrice ci dice: il nostro limone produce anche diversi nuovi rami, li posso lasciare?
Dunque, qui andiamo verso la potatura. La potatura negli agrumi è molto particolare, nel senso che non è così importante come su altre piante da frutto. Nel senso che la potatura, chiamiamola drastica, la si fa su piante debole, piante piccole, piante magari deformi, che sono sviluppate su un lato e sull'altro lato non sono sviluppate, gli si vuole dare un po' una coerenza anche nella forma. Allora lì si interviene, si taglia magari un ramo a metà in maniera che stimoliamo la crescita. L'agrume, se viene potato, ha questa caratteristica di sfogarsi nella crescita, ma di non fare frutta. E noi dell'agrume solitamente vogliamo la frutta. Se la pianta già è bella, attenzione con la potatura. Noi rami giovani molto vigorosi, che noi diciamo latte professionale che abbiamo succhioni, non li potiamo, semmai li togliamo completamente. Se poi questi rami hanno per caso su delle spine, allora proprio sì, li togliamo. Le potature degli agrumi, anche diciamo nelle piantagioni di agrumi, sono delle potature per far luce all'interno della pianta, in maniera che tutta la frutta maturi bene, che tutta la frutta riceve il sole. Allora tendenzialmente c'è proprio la potatura di liberare il centro e lasciare crescere verso l'esterno, un po' come l'olivo, anche all'olivo si fa questo genere di potatura, ma non è mai una potatura di forma come succede per esempio con un melo o con un pero.
Rocco ci scrive: il limequat e il finger lime fruttificano bene in vaso, come li si cura idealmente per mantenerli vivi?
Ma non sono piante delicate, sono piante anzi facili, dal momento che hanno un vigore relativamente basso. Il limequat, o viene chiamato anche lemonquat, viene chiamato sunquat in America, sono delle piante molto gratificanti, molto belle nella loro forma, hanno dei portainnesti relativamente deboli, di conseguenza non diventano grandi. Io ho uno di queste piante nel mio giardino, ce l'ho più o meno da 15 anni e attualmente il vaso ha un diametro di 40 centimetri, cioè veramente esiguo per un agrume. Tantissima frutta, e quello che è interessante di questo agrume, di questo ibrido, che la buccia è finissima e volendola si può mangiare. Difatti è stata coltivata da una signora, se non mi sbaglio, texana, sì, mi sembra del Texas arriva il lemonquat, e l'ha fatto per i cocktail, nel senso che si può affettare e tutta la fetta buttarla dentro nel cocktail e alla fine si può mangiarlo tranquillamente senza togliere la bruccia.
Laura invece ci scrive dicendo che ha varie piccole piante di agrumi piantate proprio in terra e pensa che quest'inverno hanno sofferto parecchio il freddo e quindi chiede che cosa consigli per farle riprendere e dare loro di nuovo forza.
Dunque, abbiamo avuto un inverno freddo, abbiamo avuto delle notti anche nelle zone più riparate di meno 5 e di conseguenza dipende sempre che tipologia di agrume abbiamo a che fare, è facile che qualcuno abbia sofferto. Ora, se sono ancora verdi, hanno tutte le possibilità di riprendersi, basterebbe concimare un pochettino. Se sono in piena terra, io darei un fertilizzante organico che può essere uno stallatico di mucca. Qui torno di nuovo sul mio cavallo di battaglia. Io nei miei agrumi, come prima concimazione, quando cambio il vaso, uso il concime liofilizzato, 50% lana di pecora e 50% stallatico, che va benissimo per gli agrumi, gli piace tantissimo, vedo proprio che diventano rigogliosi.
Moreno ci scrive invece che ha in una corte ben protetti da venti e temperature invernali troppo fredde, e ci aggiunge io vivo zona Lago di Lugano, insomma ha diversi agrumi in vaso, limone, cedro, mandarino, lime e anche due aranci. Dice che tutti fioriscono in modo abbondante e mettono parecchi frutti, solo un arancio appunto, anche se regolarmente concimato, apparentemente innestato bene, in realtà ha poca produzione sia di fiori che di frutta e quindi chiede che cosa fare. Ha già effettuato un'abbondante potatura 3 anni fa.
Dunque, la potatura non, come abbiamo già visto, non incentiva la pianta a fare fiori e a fare frutta. Anzi, la potatura importante noi la facciamo su piante deboli, non su piante che stanno bene. Se ha fatto una potatura qualche anno fa, è chiaro che la pianta in questione. Posso immaginare che abbia cresciuto, sia cresciuta, ma che abbia fatto pochissimi fiori o anche nessun fiore, perché solitamente dopo una potatura importante, gli agrumi per 2 o 3 anni proprio non ne fanno di fiori, proprio, viene stimolata la crescita, va tutto nel verde e non viene fatto nessun fiore. Questo anche perché l'agrume non fruttifica sul ramo di un anno. Il ramo che fruttifica deve avere almeno 2 anni. Di conseguenza, è già presto detto come mai non ha fatto fiori e non ha fatto frutti.
Valentino, oltre alle domande stanno arrivando anche tanti complimenti per te. Ci scrivono che piacere ascoltare il signor Valentino, dalle parole traspare tutto il suo entusiasmo per la sua professione. Qualcun altro ci dice buongiorno, è sempre un piacere ascoltare Valentino, è un pozzo di sapere per il suo mondo vegetale. Insomma, io di solito non li leggo, però quando sono così meritati ogni tanto ci vuole. E abbiamo capito, ci sono tantissimi appassionati d'agrumi. Tu per la prima volta hai pensato ad un corso, tutto dedicato gratuitamente agli appassionati. Sarà proprio questo sabato, il 30 di maggio alle 10, presso la sede dell'Abrico di Manno. È un corso gratuito, può iscriversi chiunque, basta appunto farlo nei prossimi giorni sul sito dell'Abrico.
Sì, io vi ringrazio per i vostri complimenti. Sì, amo la mia professione, gli agrumi mi stanno a cuore, ne ho sempre avuti e è un'altra di quelle culture molto interessanti, molto con un fascino incredibile, perché se pensiamo che sono 4.000 anni che l'essere umano si dedica a questo, diciamo, a questo frutto, è affascinante, diciamocelo.
Che cosa presenterai al corso?
Ma sicuramente sono andato un po' a vedere la storia, perché quello che è la cultura del limone ormai è una cosa abbastanza acquisita, soprattutto per il professionista. Viceversa, la sua storia, da dove arriva, come è arrivato a noi, è affascinante, molto interessante. Ho fatto delle ricerche e ho messo, diciamo, nero su bianco quello che ho appreso e naturalmente poi sono sempre apertissimo a tutto questo. quello che è, dopo il corso, alle domande personali, a risolvere i problemi, diciamo, dedicati alle proprie piante. Questo capita sempre e poi nasce anche un po' anche tra i partecipanti un po' una complicità, uno scambio di informazioni, di esperienze. È sempre molto bello. Quest'anno abbiamo fatto tanti corsi, anche corsi nuovi come le orchidee, come l'orto, dove anche questo è un mondo che mi affascina tantissimo, dove vorrei riportare, diciamo, la gente a fare l'orto, avvicinare di nuovo a questa pratica, anche questa che ha una storia importantissima per l'essere umano, per il sostentamento della terra intera. Trovo molto affascinante.
Beh, insomma, sarà l'occasione anche magari per i nostri ascoltatori di conoscerti personalmente, quindi se avete voglia e interesse, sabato, questo il 30 di maggio, all'Abrico di Manno, corso gratuito per tutti gli interessati, tenuto da Valentino, quindi tema agrumi. Grazie mille Vale, buon pomeriggio come sempre, anche a voi cari ascoltatori, noi ci ritroviamo domani.